Beh, che dire, abbiamo fatto un bellissimo ingresso, no? Con questo pezzo.
Direi di sì, direi assolutamente di sì.
Un inizio non off ma on.
On.
E questi sono i Work of Art con Eye of the Storm.
Esatto, gruppo AOR americano.
West Gaps, c'è Sam Regan Boy, no? Terza rigta.
Esatto.
Buonasera e ben arrivato nel nostro universo parallelo, Alessio.
Grazie Alex innanzitutto per avermi invitato, per me è interessante, è la prima volta, quindi ti ringrazio.
C'è sempre una prima volta,
c'è sempre una prima volta. Assolutamente.
Noi ce la lasciamo sottofondo perché mi piace anche come sottofondo questo pezzo.
Sì, assolutamente.
Allora, innanzitutto diciamo chi è Alessio. Allora, chi è Alessio?
Ma guarda, diciamo che la cosa importante
già arrivano le chiamate per te.
Esatto, togliamo subito.
Questo è per ricordare che se volete ci potete mandare magari le vostre domande da fare appunto al nostro Alessio, come ha appena fatto questo nostro ascoltatore. Esatto. E al 392 334, sì, buonanotte. È l'emozione.
Sì.
Al 392 100 999 2, e naturalmente risponderemo a tutti quanti. Senti che basso. Di là. Ricordiamo che siamo qui all'officina Ponte San Giovanni, che è una sala prove dal quale facciamo lo streaming della radio, appunto. Esatto. Universo Parallelo, uno dei programmi appunto di radio.
Forse uno dei più belli, dai.
Grazie, grazie. E forse tu sei uno dei migliori che io abbia mai avuto.
Non ho una lira per pagarti ultimamente.
Ma vabbè, si accettano piantine, pomodori e quant'altro.
Ci organizzeremo.
Bene, allora, Alessio, ben arrivato.
Ti ringrazio.
Direi che questo è un bellissimo pezzo.
Sì.
Chi è Alessio?
Fa parte un po' diciamo di quello che è un po' la mia. I miei ascolti, di quelli che sono i miei ascolti musicali. Descriversi non è molto facile, però innanzitutto mi piace definirmi come un grande appassionato di musica. Quindi per prima cosa dico questo. Poi suono, quantomeno ci provo, e sto in mezzo alla musica da fin quando ero bambino, quindi insomma è diventata ormai una mania, una malattia, una droga, un amore profondo con il quale non ho avuto sempre poi un rapporto molto costante e coerente. Ho avuto periodi in cui l'ho un po' abbandonata, insomma come tutti gli amori un po' più profondi ho avuto anche le mie crisi. Adesso, alla tenera età di 41 anni, diciamo, ho riniziato proprio a starci dentro al massimo, perché poi ho valutato col tempo che è l'unica cosa di cui veramente non posso fare a meno.
La musica.
La musica.
Bella musica. Proprio... Devo dire che hai anche buon orecchio e anche buon gusto, perché insomma ho avuto il privilegio, insomma, rispetto ad altri, di vedere quello che è la playlist che ci hai portato questa sera, e devo dire che niente male, niente male.
Ti ringrazio.
Bene, visto che abbiamo iniziato con la musica che la fa da padrone, io direi che intanto diciamo che siamo in attesa del nostro amico appunto
Michele
che sta arrivando, del quale so che tu hai già avuto modo di conoscere.
Sì,
poi magari lo sveleremo. Intanto mandiamo la nostra sigla e poi ci vediamo online.
Come above your color shine.
Pazzo Parallelo è partito ufficialmente questa sera e siamo partiti alla grande, no? Ti piace?
Molto, molto, questa è una bellissima cover di Blondie, no? Sono...
Yes! È un pezzo rifatto da un gruppo, appunto, un gruppo che fa punk rock, manco a dirlo, e si chiama In This Moment. Mi è piaciuta, me l'ha proposta un amico, Daniele, che ancora ringrazio, e anche perché non conoscevo questo gruppo, ho avuto modo di ascoltare la discografia e quant'altro, devo dire che non è male, non è male,
mi piace. Molto energizzata rispetto all'originale.
Direi, è il discorso che facevamo al telefono, no? Ci sono alcuni pezzi che magari funzionano, sono belli, ma ci sono alcuni pezzi che rifatti
sono meglio.
Sono più forti, no? Danno più energia, danno più carica. Molto bene, allora, partito ufficialmente questa puntata di Universo Parallelo e questa sera avremo, diciamo, come principale ospite appunto te, Alessio. Alessio,
Bonaldi.
Alessio.
Bonaldi.
Però c'è anche un però, perché stavo dicendo Alessio, perché magari c'è un soprannome, un qualcosa che ti si addice e che col quale tu vieni non tanto etichettato, ma chiamato. Che qual è? Lo lascio dire a te.
Sì, è Steve.
Perché proprio Steve?
Ma guarda, cioè, è nato per gioco, me lo sono messo da solo sto soprannome, per la grande passione che ho per Steve Lukather dei Toto, il chitarrista.
Grande.
Grandissimo. E poi l'ho messo su Facebook e la gente mi ha cominciato a chiamare Steve. E la cosa non... cioè, il soprannome è carino, è pulito, quindi me lo sono lasciato. È anche ben augurante, perché suonando, se ci pensi un attimo, molti chitarristi forti si chiamano Steve, no? Steve Lukather, Steve Vai, Steve Stevens.
C'è anche Steve, adesso non mi ricordo che ha scritto Steve.
Steve?
Non
lo conosco.
Adesso non mi ricordo.
O
un bassista o un chitarrista, devo ricordare. Adesso poi lo cercherò su Google, vediamo.
E quindi suona bene, sa di chitarrista italo-americano, no? Steve Monaldi. L'ho lasciato, ma ovviamente è molto ludica la cosa, molto scherzosa.
Bene, bene, molto bene. Allora, io intanto vorrei anche sentire se, diciamo, è in collegamento con noi il nostro inviato dalla rete, che è Alessandro Ticozzi, in quel di Padova. Buonasera Alessandro, ci sei?
Sono, buonasera, buon amici, buonasera agli amici e agli ascoltatori, buonasera agli ospiti di questa sera e buonasera soprattutto a te, Ale.
Buonasera Ale,
ciao.
Bentornato. Allora, questa sera avrai modo di ascoltare alcuni pezzi e devo dire molto molto.
Mi piace comunque.
Vedi. Abbiamo iniziato con un pezzo che devo dire è perfetto per un inizio, ma anche
molto. Molto coinvolgente.
Esatto. E diciamo è impossibile rimanere fermi con questi pezzi, no?
Cioè. Sì,
e io so che poi avremo, diciamo, una parentesi che abbiamo deciso di creare. Ci eravamo sentiti fuori onda, abbiamo deciso di creare questa parentesi per quello che riguarda appunto i personaggi da te trattati e non solo.
Sì, infatti.
Benissimo, quindi resta qua con noi perché tra pochi minuti ti presento anche l'altro ospite e poi avremo modo anche di far conoscere ai nostri ospiti qualcosa di te.
Ok,
perfetto, grazie Ale, a dopo.
Ciao.
Ciao. Dopo. Allora, parlavamo di ospiti, parlavamo di musica.
Sì.
La musica è quella cosa, no? È quella cosa che contraddistingue un po' tutti, che fa parte comunque del nostro vivere anche, no? È una cosa che, della quale, come dicevamo appunto, non riesci a fare a meno. Ma perché secondo te non si riesce a fare a meno della musica? Bella domanda.
Porca miseria.
Ma ti puoi avvalere la facoltà di non
rispondere? No,
no, scherzo, naturalmente.
Non mi posso esimere, però no, che ti dico, è complesso poter dare una risposta oggettiva perché secondo me non esiste oggettività, no? Nel motivo per cui la musica può coinvolgerti. Diciamo, io fin da piccolo ne sono sempre stato attratto, tant'è che i giocattoli che mi regalavano erano tutti strumenti giocattolo.
Vertevano la musica.
Sì, ovviamente poi ha influito anche il giradischi dei miei genitori, con i dischi dei Beatles, dei Rolling Stones, ma anche di Lucio Battisti, eccetera, eccetera. E poi la scoperta proprio della musica rock è avvenuta casualmente alla tenera età di 8 anni, perché davanti a casa mia c'era un bimbo con cui io giocavo, che aveva un fratello di 16 anni, e io un giorno entrai in questa casa e mi ricordo benissimo che come sono entrato questo ragazzo mise i Deep Purple. E per me fu proprio, cioè, è stato folgorante, cioè, sono rimasto impietrito proprio tutto il tempo della canzone, che poi ti ho anche messo nella playlist che ha
infatti
questa...
io già ho preparato,
esatto. E lì è stato proprio il mio innamoramento, perché tutto ciò che era musica prima era un qualcosa che mi piaceva, però faceva parte in maniera, diciamo, marginale della mia vita, no?
Ancora non è rientrato nel vivo, diciamo,
esatto.
Così
poi da quando ho scoperto, diciamo, la musica rock, per me è diventato proprio una passione. Rinunciavo alle uscite con gli amichetti per comprarmi i dischi. All'inizio erano tutti quelli dei Deep Purple, poi sono stati Rush, poi sono stati Rainbow, poi sono stati Black Sabbath e tutto ciò che era il rock degli anni 70 e 80.
E noi sai che facciamo? Ascoltiamo un bel pezzetto. Deep Purple, Highway Star.
Thank you.
e sul pezzo finale. Na, na, na. Deep Purple, Highway Star.
Universo parallelo.
Diamo il benvenuto anche a Michele, che è arrivato in questo preciso momento. Ciao Michele, buonasera.
Buonasera a tutti. Buonasera.
Hai sentito che abbiamo messo?
Sì, un pezzo che non conosco assolutamente, mai ascoltato.
Mai ascoltati di Purple, mai, infatti. Allora, Alessio, che ne dici? Caramba, che sorpresa.
Caramba, che sorpresa. Perché con Michele ci conosciamo da una vita, insomma.
Sì, tra parentesi, trascorsi anche in questo luogo qui di perdizione, insomma.
Esatto.
Ecco. Le prime prove.
Le prime prove con Michele Cavallucci.
All'officina.
90?
Quindi. 90.
90, bel numero.
No, 98.
98, 98.
Era meglio il 90, mi piaceva di più come numero. 98, la regolare. Beh, devo dire che insomma,
tribute dei Toto, tra parentesi, insomma, cercavamo
Toto,
di fare cose facili.
Group.
Cose facili. Io,
diciamo che non lo fa quasi nessuno, eh?
Beh, ma c'è un motivo.
C'è un motivo perché non è facile.
No, forse avere le prime tribute a Perugia.
Quindi tanto di cappello.
Insieme a un altro mio amico che tuttora ce l'ha, che fanno gli ACDC, che è Stefano Ragni, anzi lo so.
Ah sì, Stefano, sì. Che è stato ospite tra l'altro anche qua da noi,
ma noi siamo stati proprio precursori, noi e loro, poi ci siamo persi,
sì, sì. Nel bosco.
Persi ma anche ritrovati, no?
Sì, sì. Nel bosco,
persi nel bosco.
Oddio, desti tempi perdersi nel bosco è rischioso.
Certo.
Tu non ti perdi nei boschi, perché anzi.
Speriamo di no.
Ah, guarda, io non vedo l'ora di fare la ciaspolata prossimamente quando sarà il freddo. Ah, sì. Adesso facciamo st'estate, poi.
Adesso l'estate facciamo qualche notturna, no?
Bello, bello. Già, mo sabato mi sto organizzando per liberarmi, che sì, c'è una cosa interessante che poi diremo. Bene, bene, devo dire che mi piace come è iniziata questa puntata e come sta andando, insomma. E parlavamo di musica, quindi penso che ne sa qualcosa anche te, insomma.
Cucina, sì,
e io volevo chiedere anche a Steve, già ribattezzato Steve. Volevo chiederti qualcosa, ma tu hai sempre suonato la chitarra?
No. Allora, a parte che secondo me ancora devo imparare a suonarla, però diciamo che mi diletto da quando ho 18-19 anni con la chitarra, perché prima ho fatto solfeggio, ho fatto sassofono, tutto bellissimo, fino a che poi il maestro non mi ha fatto fare le prime canzoni, che erano Liscio 70, Bettina Trozza.
Aia.
È stata dura.
Ma com'è sta cosa del liscio? Io vorrei capirla.
Non lo so, io non ci ho provato in tutti i modi a farmelo piacere, ma non ci sono riuscito ancora.
Niente?
Niente. E quindi da lì il sassofono è stato un abbandono immediato.
Però la chitarra... però il sax, no? Anche Bud Spencer, no? Suona il sax.
Sì, però... fichissimo, però se ci suoni Romagna Mia e devi studiarla dopo che ti sei fatto un anno di solfeggio per leggerti la musica, diventa, anda a lezione di musica, diventa un patibolo
pesante forse.
Anche perché già avevo scoperto tutto il discorso che stiamo ascoltando
di Purple, eccetera,
eccetera, eccetera,
eccetera.
Quindi ho abbandonato e non ho più suonato fino a 18-19 anni.
Quindi hai fatto uno step, una pausa?
Ma una lunghissima pausa. Ti dicevo prima che non è che ci ho avuto mai un rapporto continuativo, e me ne pento, perché poi ne paghi le conseguenze quando sei grande. Però chiedere la chitarra a mio padre era proibitivo per la mia mente, capisci?
Capisco.
Già aveva speso dei soldi e comunque avevano riposto fiducia nel...
comunque anche il sax, insomma, è lo strumento
grande
che costa,
strumento,
eh?
Anche perché insomma c'erano i dischi dei Coltrane a casa, quindi insomma gli ho dato un dispiacere.
Pensa che io a quel periodo di Coltrane conoscevo solo quello di Hazard,
uno
solo
lo sceriffo.
Pensa, poi invece ho scoperto anche la musica e
esatto.
Mi sono dilettato più che altro ad ascoltarla, magari, perché poi dico quel pezzo, sì, poi Shazam è l'unico.
Esatto.
E poi l'impari magari, no?
E quindi la chitarra è arrivata molto molto dopo. Ho iniziato tardi.
Guarda, voi mi avete parlato di Toto.
Sì.
Io casualmente
no?
Ne ho un pezzo qua, ma casualmente.
Guarda, scusa se ti interrompo, ma questo pezzo la playlist te l'ho fatta al volo oggi. L'ho messo proprio perché sapeva che c'era Michele. Perché lo facevamo. Lo faccio tuttora con il gruppo con cui sto provando. Ed è forse uno dei miei preferiti loro, quindi è anche un omaggio a Miki che ci ha venuto a oggi.
Grazie, grazie.
Bene, bene. Toto, Home the Brave. Brividi qui a, ragazzi,
è lo stato dell'arte, ragazzi.
Questa è arte, allo stato puro. Mamma mia ragazzi, fantastico questo pezzo di
Tony. Ne capivano questi ragazzi.
Beh, anche voi, visto che se ho ben capito, la facevate anche questa.
Beh, ci provavamo, insomma, a farla.
Ah, non eravate voi?
Sì, eravamo noi. Sì, sì, è il remix.
Questo è il remix, insomma, di Toto. Home the Brave.
Purtroppo non eravamo noi.
Ganzissimo, ganzissimo. Ce la lasciamo sotto perché mi dispiace toglierla, anche perché questa era musica. Anzi, forse questa era la musica.
Assolutamente, cioè,
senti,
assolutamente.
Senti. Ciao ragazzi. Che ricordi avete di questo pezzo in particolare? Dai, sono curioso.
Ricordi? C'è un concorso vinto a Cannara. È una serata quasi calda.
Come miglior cover band.
Miglior tribute band. Manco cover, tribute band. Era tribute band del centro Italia, perché fecero una specie di concorso.
Ma ho capito bene, il Toto, voi facevate proprio la tribute band
di
Toto?
Facevamo la tribute band di Toto, e l'unico pezzo che non facevamo che era di Toto era Jump di Van Halen.
Classico, classico.
Proprio per,
troppo inflazionata.
Sì, era un po'.
Ma giusto, perché gli altri devono conoscere chi sono i Toto, non solo da quella.
Facevamo una cosa, diciamo, un omaggio ai Van Halen, così, anche perché comunque era un pezzo che. Quel periodo lì Jump era anche un pezzo di discoteca, perché comunque tutti lo mettevano
ogni domenica. Io mi ricordo con Enzo Verzueder, esatto. Ciao Enzo.
Era una cosa praticamente normale ascoltarlo in discoteca, Jump.
Esatto,
fantastico.
C'era bella musica anche in discoteca.
Sì,
sì. Devo dire che sì, come discoteca oggi come oggi sti pezzi purtroppo si sentono meno, non tanto non si sentono, ma si sentono meno perché come si può dire, c'è anche un po' di ignoranza. Possiamo dire anche così, non da parte degli addetti ai lavori, ma da parte magari di chi.
È un'ignoranza paradossale, perché noi non avevamo YouTube. Cioè, è incredibile questa cosa, perché adesso se entri su YouTube e hai la discografia a disposizione di qualsiasi persona, suona, di qualsiasi gruppo, di qualsiasi assonanza, trovi tutti i remix di qualsiasi
backing
canzone,
track, tutorial,
tutto. Trovi gente che l'ha rifatta, le cover, e quindi adesso diciamo che è ancora più importante la curiosità, cioè se tu vuoi andare a cercare qualcosa devi avere anche la curiosità di
hai detto bene, hai detto una bellissima cosa, devi avere la curiosità di lo devi cercare,
se no ci devi imbattere. Allora a quel punto compare le amicizie di Facebook, magari uno ti condivide un brano, un video, diciamo è una cosa un più fortuita, però è chiaro, di musica ne gira più ora di un tempo. Bisogna avere però, anche quando ti passa un link di una persona davanti, avere la curiosità di fare.
E non solo mi piace.
E che per me mi piace è un atteggiamento troppo simpatico.
È superficiale.
Sì,
è superficiale,
sì,
è vero. Bene, questo
un po' paraculo,
questo è vero.
Diciamo.
Sì. Paraculo ci sta.
Mi piace, neanche lo spero.
Sì, ti accontento.
Allora, noi le andavamo a comprare i dischi, cioè ricordo, è il ricordo più bello che c'ho, cioè nel senso entravi, ti facevi un po' consigliare dagli amici, un po' dal negoziante che di solito non
c'era il modo di ascoltarli.
Li ascoltavi,
sì. Ma c'era anche il tempo.
Dentro la cabina.
Esatto.
Bello. Ah, che ricordo, le cuffie,
e
facevi il DJ da solo, no?
Sì. Vai. Sì,
perché
sì,
in un certo senso
quei 10 dischi, ascoltavi le cose uscite.
E poi tornavi con l'LP in mano, che era proprio.
Voglio questo.
Sì,
è vero, è vero.
Bello.
È vero. Non è come le zanzare che adesso ti taggano, no? Per l'estate. Quest'estate sì, saranno le zanzare a taggare tutti.
È probabile.
Sì, e condividono.
Condivido, esatto, condivido. L'ho pubblicato proprio oggi, quella zanzara bastarda.
Sì, assolutamente.
Senti, qui io leggo molti pezzi che ci hai portato, no? Ce n'è uno in particolare che vorresti mettere in questo momento?
Oh no, guarda, quelli che t'ho postato, cioè che t'ho
nel frattempo
portato,
ho già salvato.
Cioè mi piacciono tutti. Io ti farei scegliere a te, guarda te.
Ma io
ti passo la palla in maniera così meschina.
Mi dai questa.
Sì,
guarda,
visto perché tanto che secondo me come caschi bene, per i miei gusti, è ovvio. Poi bisogna sempre ricordare che, no, anche quando prima dicevamo, ah, però c'è ignoranza, cioè non è una critica. Però sai, è soggettivo. Io col tempo ho imparato a essere anche molto più tollerante. Perché ho capito che non è che poi esiste la musica, cioè ne esistono tanti tipi e ogni persona ne può essere influenzata in maniera differente. Il peccato è che secondo me molta musica, anche di quella vecchia, come diceva Miki prima, è un po' sconosciuta e spesso viene rivalutata a distanza di anni, cioè è un fenomeno che avviene soprattutto in Italia, no? Perché quello che succede negli altri paesi, almeno fino a qualche anno fa, poi è ovvio che adesso con internet la latenza, diciamo, si è ridotta, però arrivava sempre.
Paradossalmente ci sono alcuni pezzi che li hanno conosciuti le nuove generazioni in base ad alcuni remix messi nelle pubblicità.
Esatto. Sì, bravo, esatto. Bravo.
Cioè, è una follia, però c'era gente che ascoltava Forever Young degli Alphaville, rifatta, e dice, ma questa l'hanno fatta, no, guarda, questa è degli Alphaville, ma no,
ma sì, vabbè, c'è anche la pubblicità,
che poi anche di un altro gruppo prima, che già gli Alphaville, capito, quindi comunque
anche gli Alphaville sfondi bene,
capito, quindi comunque stiamo parlando di situazioni che vengono conosciute le nuove generazioni anche in base a una cosa fortuita, che può essere per esempio Colors dei Rolling Stones,
bella.
Quella lì era un altro pezzo messo su una pubblicità. Un ragazzo di adesso, 16-17 anni, come fa a conoscere quel pezzo? A volte
lo devi cercare,
esatto. Però capisci che è anche abbastanza un dedalo, no? Cioè,
all'interno. Quindi, anche comunque, perché poi che ne sai qual è quello vero? Perché noi che siamo di quella generazione, magari lo riconosciamo.
Invece, però guarda, magari, la cosa sorprendente è che quando poi li scoprono e tu vai ai concerti, cioè perché
sì, sì.
Tu vedi, cioè soprattutto quando vai a vedere questi gruppi come possono essere i Toto o comunque questi gruppi classic rock, questi veramente famosi e bravi, vedi un pubblico molto eterogeneo, che può essere dal ragazzo di 20 anni perché gli piace la musica, fino al 50enne che li va a ascoltare perché magari
sentono la storia sua,
esatto, cioè quindi chi è?
Quindi, ma la cover è quella dei Dakota, però è fatta
da Houston. E poi qui si rimane in casa sempre Toto, perché
esatto, è per quello che infatti
su quella dei Dakota l'arrangiamento delle tastiere è Steve Porcaro, quindi non mai detto
mica mi ha detto coach,
ma appunto, cioè uno che è un finino.
Runaway Houston, cover dei Dakota. Thank you. Runaway. Questa è appunto una cover dei Houston.
Esatto.
E il pezzo è Dakota.
Sì. Vabbè, un gruppo che è stato un po' una meteora, che comunque nel genere rock melodico prometteva benissimo. Poi purtroppo anche il discorso commerciale vuole la sua parte. Ci stanno quelli che hanno più fortuna e quelli che ce n'hanno di meno. Però hanno fatto dei bellissimi brani, un disco e basta. Però una, considerata oggi, se tu poi vai a vedere i mi piace, i commenti che ci stanno su YouTube, cioè la maggior parte sono dei nostri tempi, cioè capisci? Sì. Gente che l'ha scoperto da un anno o due questo discorso, però le visualizzazioni poi crescono esponenzialmente, quindi questo è ben augurante, perché ti fa capire che poi la musica, quando è bella, indipendentemente dal genere o dal contesto temporale in cui tu la vuoi anche collocare, è relativa, no? Perché cioè, esiste la bella musica e la musica meno bella, cioè,
diciamo,
cioè
che
quantomeno questa era musica suonata.
Questa era musica.
Esatto.
Con quello che c'è oggi, diciamo, parlo di, per usare un termine, roba, però non è roba, è un modo di dire,
sì,
no? Parlando di roba che c'è oggi, professionale, magari ce n'è tanta, però è fatta magari più commerciale che professionale, no? Non trovate come cose, come musica, come pezzi. Dopo è ovvio, per carità, nulla tolgo a quello che è magari la produzione, il lavoro che c'è dietro, che comunque è sempre in mano.
Assolutamente.
Quello è sempre una cosa pazzesca, quello che c'è dietro un pezzo. Poi voi meglio di me lo sapete, quindi.
Sembrano, non suona, non suona.
Appunto.
Non suona, suonato, non suona campionato, non suona, non suona programmato. Cioè, quello è quel problema, che alla fine, la melodia se non c'è, non c'è.
E di più che stiamo a parlare di le noccioline, insomma.
Assolutamente.
Allora,
era proprio un altro mondo, ma anche per esempio quando suonavi, no? Dovevi provare i pezzi, no? Cioè, perché molti poi, cioè, magari me lo chiedono, cioè, noi avevamo il giradischi.
Assolutamente, ascoltavi il giradischi o il mangianastri.
O il mangianastri, mangianastri, che mangianastri. Metà di quello che sentivi era il fruscio. Poi c'avevo io una chitarra.
C'era
il
Dolby C,
no, io non ce l'avevo.
Che troncava tutte le frequenze. Se io ascoltavi una
dove filtrava tutto
dentro un tubo,
o dovevi ascoltare la musica o il fruscio.
Sì, sì, infatti sì, era così.
E tu suonavi sopra la puntina con una chitarra da 300.000 lire, che all'epoca era
un chitarrone.
No,
niente.
No, diciamo, all'epoca era
la base.
La base, che però ci potevi accedere.
Io non mi rendo conto, quanto costa una chitarra oggi?
Ah, come di quanto costa una macchina. Dipende quello che compri.
Giustamente, c'ha ragione. Dice, come l'altro giorno mia mamma, ma che macchina era? Ah, era bianca. No, una chitarra, non so, classica, una base, e una chitarra, diciamo, livello medio buono, magari per quello che riguarda un'elettrica.
Cioè, poi guarda, è una domanda anche difficile. Ti spiego anche il perché. Perché oggi ci stanno strumenti che hanno un prezzo anche relativamente basso, che suonano benissimo. Poi è ovvio che se cerchi l'eccellenza devi andare in strumenti costosi. Però anche lì è soggettivo. Per la chitarra
sono,
è
nostro, io ho degli ottimi esempi di qualità prezzo, capito?
Esatto.
Cioè, se vogliamo andare proprio sul prezzo, poi dopo ci sono anche i maniaci.
Vabbè, c'è la personalizzazione, come
Fender,
si dice.
Chi è Fender, chi è Ovation, per
quanto riguarda,
è Ovation, capito?
Tu che chitarrai?
Ma io ce n'ho un po', però diciamo, fondamentalmente, vabbè, essendo malato di Lucada, suono con la signature della Music Man della Lucada, però c'ho anche una Fender Stratocaster, c'ho una Fender acustica. Quella è, diciamo, un po' la mia preferita, anche perché c'è un ricordo affettivo, fu un regalo di mio padre che purtroppo non c'è più, quindi è un discorso proprio legato, oltre che piacermi come strumento, ed è quello che costa di più. Però io ho comprato una Fender a 4 soldi, perché è messicana, non americana. Io ho fatto parecchi upgrade, sono arrivato a una spesa complessiva di 800 euro. Suona meglio di molte americane, o quantomeno non è che suona meglio, per come l'ho sistemata è più adatta al genere che faccio io.
Certo.
Quindi dipende molto, è soggettivo dal genere, dal modo che hai di suonare, da quello che cerchi. Poi il collezionista, o comunque quello che cerca la perfezione anche a livello di liuteria, può essere capace di spendere anche 30.000 euro su una chitarra. Ci sono chitarre che sono valutate anche più di 100.000 euro, dipende quello che compri. Però il prezzo medio di una...
Il tuo sogno, la chitarra che vorresti tu, fra virgolette, se ce n'è una, Perché già accenno il sorriso, quindi.
Ma io già ce l'ho.
Quindi già sei a posto.
Sì, beh, diciamo, quello è stato un sogno grande, perché comunque la signatura del mio chitarrista preferito è comunque, no? È sicuramente la realizzazione di un piccolo sogno. Poi guarda, tra parentesi, la mia è la prima arrivata in Italia. Andai a prenderla a Roma, ci fu tutta un'avventura intorno a quella chitarra. Però ci sono chitarre, cioè, per un musicista non esiste lo strumento definitivo, purtroppo, soprattutto se parliamo.
È una ricerca continua.
È purtroppo una droga, soprattutto a livello sonoro, no? Quello poi dipende dal budget che tu hai, ti devi anche un po' accontentare.
Sì,
qui suonano veramente.
Anche perché se
sei
retta.
Se poi suoni così, lo strumento conta poco, secondo più l'amplificatore.
No, qui è fantastico perché c'è una cassa di risonanza fantastica.
Sì, certo, vabbè,
comunque ti dicevo, in merito allo strumento, cioè agli strumenti, che la ricerca del suono è molto condizionata. Innanzitutto il suono parte dalla testa e dalle mani, e quello purtroppo è una dote che tu c'hai o non c'hai, e va bene. Però è ovvio che una strumentazione adeguata ti fa suonare meglio. Il problema è che provi una cosa, ti piace, ne provi un'altra, ti piace, dovresti comprarti tutto, sperimentare tutto. E poi siamo arrivati a un punto in cui le combinazioni tra gli ingredienti, tra virgolette, sono infinite, perché oggi ci stanno 2000 tipi di chitarre, 2000 tipi di pick up, 2000 tipi di effetti.
È difficile anche effettuare una scelta.
Assolutamente, perché cioè, le combinazioni che tu puoi fare sono infinite. Se tu dovessi sviscerare veramente tutti gli strumenti fino in fondo per cercare quello che poi è un ipotetico suono che tu c'hai in testa, non ti basterebbe una vita. Quindi arrivi a un certo punto in cui, quando trovi quello che è più o meno il tuo suono, lavori con quello che c'hai. Poi è ovvio che quando c'hai la possibilità di spendere, anche in funzione del genere, del tuo modo di suonare, e sei un po' preparato, sai già dove andare a parare, no?
Beh, direi proprio di sì. Allora, io sarei curioso di sentire qualcosa dal nostro Alessandro per quello che riguarda un personaggio che volevo appunto presentare questa sera. Ale, buonasera e ben ritornato di nuovo.
Grazie.
Ascolta, io volevo farti delle domande, no? Più che altro intanto ti do un nome, vediamo che cosa mi puoi dire di questo nome. Ti dico Black Edwards.
Ah, io invece
Ale?
Sì, sì.
Ti sento malissimo. È dovuto un po' magari anche. Prova a parlare ora. Ti sento a tratti.
Adesso?
Adesso ti sento molto bene, perfetto.
Ok. No, stavo dicendo che, pur essendo legato soprattutto al cinema italiano del dopoguerra, c'è anche qualche regista straniero, soprattutto al cinema passato, che mi piace. Uno di questi è appunto Black Edward, per la commistione nei suoi film tra comicità, slapstick e dramma, ecco. Io ho intervistato questo ragazzo, Matteo Poletti, che saluto. Lui ha pubblicato un saggio su Black Edwards, Il tocco della pantera rosa, e poi in coda a questo mio pezzo c'è anche un ricordo del grande regista americano dato da Claudia Cardinale, che ha appunto partecipato al primo e all'ultimo episodio della serie della pantera rosa.
Bella serie, carina veramente.
Io amo molto quella serie, con Peter Sellers, così come Hollywood Party. Amo molto la commedia romantica Colazione da Tiffany, con Audrey Hepburn. Amo molto 10, con Dudley Moore, Bodek, Julie Andrews, e sempre con Julie Andrews, che è appunto la moglie di Black Edwards. Amo molto Victor Victoria. A me piace anche uno dei titoli meno ricordati, invece secondo me tra i più belli, di Black Edwards, che è la commedia drammatica sul tema dell'alcolismo, I giorni del vino e delle rose, con Jack Lemmon.
Sì, ho presente.
E poi anche, vabbè, che è lo stesso divertente, un po' pazzesco, Operazione Sottoveste, con Cary Grant e Tony Curtis.
Tu hai avuto modo di vedere molti film, in particolare di Black Edwards, qual è quello che ti piace di più?
Quello che mi piace di più, fammi pensare, forse Victor Victoria.
Ah. Perché ti piace in più rispetto agli altri?
Ma non lo so, perché mi piace questa ironia intelligente con cui tratta il tema dell'ambiguità sessuale, con cui appunto, come posso dire, riporta al successo anche un'attrice come Julie Andrews e sua moglie, che appunto prima ha sempre fatto film che negli anni 60 è diventata popolare con musical per famiglie. Qua invece farà parte di una donna che finge di essere un uomo, che finge di essere una donna, che si chiama di un gangster, quindi la riscopre completamente come attrice, ecco, le dà un ruolo più adulto.
Direi che comunque è un artista completo.
Indubbiamente.
Bene.
Ovviamente ha ricevuto anche nel 2004, 10 anni fa, quindi un meritato Oscar alla carriera.
Che tu stai preparando varie cose, perché comunque sei oberato di lavoro questo periodo, e poi magari se ci svelerai, se tu vorrai.
Allora, posso parlare di qualche mio articolo che ho scritto relativo a qualche personaggio che ho trattato in questo periodo, ma per quanto riguarda, diciamo, nuove pubblicazioni, cose, io do anticipazioni, lo sai.
Ho capito. Bene, e io in questo momento mi congedo da te solo per questo momento, magari ci risentiamo poi in chiusura, per farti ascoltare un altro pezzo.
Ok.
A dopo, Ale.
A dopo, ciao.
Grazie. Allora, abbiamo parlato appunto di Black Edwards e appunto la Pantera Rosa e tanti altri, insomma, che sono stati fatti. C'è un pezzo qui che magari non ci dice nulla, però ci piacerebbe farvelo ascoltare, perché è un pezzo che ci ha portato Michele, e lascio magari la parola a te un attimo per...
Apparat è un gruppo tedesco che fa un certo tipo di musica elettronica particolare, qui è stato... c'è anche un remix, Telecom Tel Aviv, che comunque fanno delle situazioni, delle sonorità molto particolari, usando la voce, diciamo, stile Massive Attack, se vogliamo darci un genere, ecco, così, di riferimento, anche se diciamo che hanno veramente un gusto molto particolare.
Lascio presentare a te il pezzo.
Per Comte la Via Apparat.
Get away.
Component, Telephone Tel Aviv, questo è il remix. Bello, bello, devo dire, oltre che essere un bel pezzo rilassante, è un bel pezzo pieno, perché comunque c'è un po' di mix, ma c'è anche, diciamo, la base che era già conosciuta, naturalmente, però mi piace, mi piace. E qui sono curioso di sapere, ti piace più il remix o l'originale?
Diciamo che in questo caso mi piace più il remix dell'originale.
Tanto per rimanere,
no, ma solamente perché non è detto che un remix a volte riesca a far uscire alcune caratteristiche della melodia in maniera migliore rispetto all'originale. Questo è una cosa che non è assolutamente, ci sono dei remix che hanno reso celebri delle canzoni che magari erano assolutamente conosciute, quindi bisogna anche dare atto a magari addirittura velocizzandoli oppure mezzando il tempo,
e di quelle ce ne sono,
esatto,
e di quelle ce ne sono,
bisogna renderci conto.
Vedi che tutto ritorna, no? Come dicevamo prima, cioè, ci sono alcuni pezzi che magari non fanno la loro diciamo porca figura, ma ne fanno un'altra che poi magari con il remix, per esempio ho ascoltato Blondie, è un pezzo che adoro, però rifatta da un gruppo che si chiama adesso mi sfugge, vedi? Into the Moment, non so se lo conosci, sì. Che fa punk rock, sì. È tutta un'altra cosa. Cioè, è da quella carica che serve. Bellissimo il pezzo di Blondie, fantastico, meraviglioso. Però per dare quella carica in più ci voleva quel qualcosa in più. Bene, bene, mi piace questa cosa.
C'è anche una cover di Ingui Malmsteen, un pezzo degli ABBA molto carina, che è Gimme Gimme. La fa proprio metal, però se senti l'originale, insomma. Il miglioramento è palese, secondo me.
Se io ti dico Castaway,
sì.
Che ti viene in mente?
Mi viene in mente un gruppo che sto ascoltando ultimamente, AOR, che sono i Work of Art, di cui abbiamo ascoltato anche prima Eye of the Storm, che a me piacciono molto perché li trovo sonoramente molto, a livello sonoro, molto affini a quelli che possono essere i miei gusti, indipendentemente dalla melodia, dalla composizione, però hanno proprio il sound che è un po', tu prima mi hai chiesto il tuo strumento sogno, no?
Uh-huh.
Questo è il mio suono sogno, cioè sarebbe bello avere un gruppo con
questo sound.
Sì, con questo sound, glielo invidio molto, che poi è molto essenziale, però secondo me è calibrato alla perfezione.
The crowd from my window, they seem to whisper your name. I'm on my knees since you left me, my heart abandoned in pain. I know we had our little moments, a roller coaster in time. To me. just an open sore, and I can't take it anymore. Must have you back in my
Castaway, Work of Art.
Ballatone questo, dai.
Beh, bello, bello come, come pezzo.
Ricorda un po' gli Extreme, un po' i Mr. Big, quel genere.
Un po' così.
Un po' così. Che però, a livello di sound, non è male.
Perché comunque è quello che...
Bello pieno, sì. Poi anche lì è soggettivo, eh? C'è... C'è chi predilige il...
Ti mette in goccio d'olio stasera.
Scricchiola.
Scricchio, senti, no? Non stiamo facendo le cosacce.
No, no, no.
Eh?
No, no, no.
In realtà poi. Vabbè. E quindi ecco, parlavamo di sound, parlavamo di musica, parlavamo di dei tempi, no? Qual è il ricordo che avete? Visto che siete tutti lì qua, vi prendo insieme. Qual è il ricordo più bello che avete del momento passato insieme come gruppo? Rivango io.
Ma dobbiamo deciderlo insieme oppure no, uno c'ha la
faccia? No, ognuno c'ha magari il suo.
Ognuno c'ha il suo?
Ah,
ognuno
lo so.
Il suo? Ma sicuramente considera che io, a parte la serata quella che abbiamo vinto, che è stato bello perché comunque ci siamo divertiti, ricordo è proprio l'atteggiamento mentale, no? Nel senso, c'era un entusiasmo, non eravamo bravissimissimi, a parte,
beh, però insomma,
ci impegnavamo, però c'era proprio un entusiasmo fuori misura, c'era proprio voglia di suonare, ogni scusa era buona per suonare, per vedersi. Michele mi veniva a prendere a scuola per portarmi a fare le prove.
Beh, c'era affiatamento.
Sì, e quindi sono stati...
si suonava anche in posti improbabili.
Improbabili.
Però era anche quello il bello,
abbiamo suonato,
no?
Nella vigna del prete di Pietrafitta, che praticamente era dietro
la chiesa.
Ma tu pensa
che figata!
Dietro la chiesa, con praticamente... c'avevamo il palco con i tubi innocenti e io prendevo la scossa ogni volta toccavo il tubo
110
dietro,
volte di scarico,
quindi praticamente siamo suonati in una situazione praticamente che non potevi toccare niente. Quello che c'è, e c'avevi le pedane di legno, che era l'unica cosa che era, vabbè, adesso che come isolava. Adesso però insomma via, erano situazioni particolari,
erano altri.
Però era bello anche quello,
assolutamente,
no? Cioè,
assolutamente sì. Niente da dire, niente da dire,
anche perché quelle poche volte che funzionava quasi tutto bene, che oggi è la norma, eri felice.
È felicissimo.
Eri felicissimo.
Sì, felicissimo.
Eri abituato a...
Toglietemi una curiosità, spensieratezza forse è la parola esatta?
È bravo.
Molto di più, molto di più di adesso.
Meno... Perché oggi c'è molto stress.
Sì, assolutamente.
Uno ascolta la musica per evadere lo stress,
esatto,
che va
sì.
bene,
sì, sì,
perché fa bene e va bene.
Assolutamente.
Io sono
dopo
uno
c'è
stressato,
chi è che...
Certo. Che ascolto sempre la certo. musica.
Che poi è la malattia del millennio, la musica.
Assolutamente.
Senti, per parlare di non di malattie, ma per parlare di qualcosa magari che c'è nel millennio, cioè più che altro come rimedio oppure come curiosità, no? So che sabato si svolgerà qualcosa.
Sì.
Io lascio dire a te magari.
Allora, diciamo, io tra le cose che faccio ne ho qualcuna, diciamo, ne faccio tra il locale. E ho un'associazione culturale, si chiama Blue Planet Art, che sta organizzando convegni da un paio d'anni. L'associazione è nata da 2 anni, si occupa di vari argomenti tra cui sismologia, meteorologia, anche umanitario, facciamo diversi, abbiamo una pagina Facebook, quello che sia, e il nostro, diciamo, intento era quello fin dall'inizio di funzionare da contenitore e antenna di risonanza. In questo momento abbiamo raggiunto un certo tipo di obiettivo, che era quello di riunire diversi ricercatori in un convegno, ricercatori che operano su vari settori, che però paradossalmente possono essere collegati, perché comunque secondo noi si può arrivare alla stessa, lo stesso risultato a livello scientifico, magari partendo da due estremi opposti. Non è detto che poi...
Lo dice anche la fisica quantistica.
Esatto, esattamente. E per questo, diciamo, visto quello che sta succedendo soprattutto in Italia ultimamente per quanto riguarda i fenomeni meteorologici, che sono un po', diciamo, un po' anche c'è più diffusione con tutti gli apparati. Una volta avere a disposizione una macchina fotografica per fotografare in temporale era... Adesso abbiamo tutti una macchina fotografica in tasca,
incorporata,
video, mandiamo video in internet in tempo reale, quindi questa cosa è aumentata. Ma comunque un po' di estremizzazione del clima da noi è aumentata, un po' aiutata anche dalla incuria dell'uomo. E più, diciamo, c'è la parte sismica, che anche questa sta avendo una rilevanza, e soprattutto gli studi per far sì che quello che è un tabù quasi, diciamo, a livello scientifico, cioè il prevedere i terremoti, questa branca della scienza, che ha diverse e molteplici, diciamo, applicazioni in questo momento, o ricerche, abbiamo cercato di riunire diversi ricercatori, e sabato a Collazzone, all'abbazia dei Colle Medio, che è un'abbazia benedettina del 1200, un posto fantastico, perché quasi sarebbe bello venire al convegno solo per vedere l'abbazia, cioè per quello, perché comunque è un posto bellissimo. E faremo questo convegno che si chiama "È possibile prevedere gli eventi estremi e terremoti?". È con un punto interrogativo, perché è un po' una provocazione, perché ora adesso, se voi provate in internet a mettere per esempio che si possono prevedere i terremoti, ricevete una sorta di attacco da qui, da destra, a sinistra, perché comunque effettivamente non c'è una scienza esatta che ci dice oggi.
Ti volevo fare una domanda, interrompo. Correggimi se sbaglio, perché io ho notizie frammentarie, appunto, quello che dicevi. Adesso. In Giappone stanno a 30 secondi, dico bene? Come previsione.
Il problema è sempre lo stesso, cioè il terremoto in sé per sé dipende
da tanti fattori.
Da tanti fattori, e dipende molto da dove è l'epicentro, dove è l'ipocentro, scusa, non l'epicentro, dove è l'ipocentro. Quindi la faglia, com'è trascorrente, subduzione, cioè possiamo starci a la esattezza ad oggi nella previsione del terremoto non esiste. Esiste la possibilità, e questo, diciamo, sono gli studi che stanno facendo diversi ricercatori, tra cui alcuni che saranno da noi sabato, di analizzare dei precursori che possono essere di natura fisica, quindi stiamo parlando di luci sismiche, parlo soprattutto di studi che sono in questo momento stanno
all'avanguardia, comunque.
Diciamo all'avanguardia, comunque c'è gente che sta studiando in tutto il mondo. Luci sismiche, quindi eventi, diciamo, a livello di visivi, che sono stati avvistati, sono addirittura anche nel 97, qui ci sono state delle testimonianze, ma ce ne sono tantissime testimonianze nel mondo. Il radon, che è un gas che viene, diciamo, rilasciato,
sentito,
anche il radon, che ci sono diversi studi in Italia, Taiwan, in California, in Italia c'è la Fondazione Giuliani, che sta, diciamo, andando avanti su questi studi, e altri sono i precursori di natura elettromagnetica, quindi alterazioni del campo elettromagnetico, ne abbiamo ad esempio anche in Umbria con una rete elettromagnetica importante, e poi ci sono anche i precursori sugli uomini e gli animali, perché comunque...
Giù quella curiosità delle vacche.
Allora, è uscito da poco, Cristiano Fidani, che sarà il nostro relatore per quanto riguarda questa cosa, è uscito uno studio che, diciamo, ha analizzato questo comportamento anomalo di alcuni bovini che sono scesi due giorni prima della scossa e poi sono tornati su il giorno dopo in cima alle montagne sopra Colfiorito. Quindi è una situazione molto particolare, perché comunque è stato dimostrato che alcune rocce sono fuori degli ioni che si mescolano in atmosfera e
quindi genera
per, per la teoria delle punte vanno verso le cime delle montagne, questi ioni mescolandosi alle goccioline d'acqua vengono ingeriti dagli animali e
una sensibilità particolare
favoriscono lo sviluppo di serotonina, quindi comunque gli animali quindi c'è un certo tipo di malessere
sentono.
E quindi l'animale magari era andato via, perché qui stiamo parlando di studi che comunque stanno andando verso una direzione. Non è detto che in questa generazione che stiamo vivendo noi
si arrivi
a una discussione. Comunque, per tornare al discorso, sabato 21 e 22 ci abbiamo Andrea Giuliacci e Mario Giuliacci, la famiglia Giuliacci, per quanto riguarda la parte meteorologica. Poi avremo Cristiano Fidani, che parlerà del discorso dell'elettromagnetismo legato al coso, alla precursione dei terremoti. La Fondazione Giuliani c'è Leonardo Nicolì dell'Aquila. Poi, per quanto riguarda il Radon, ci sarà Francesco Nucera, che è della rete ISN. E poi una chicca per tanti che lo conoscono: avremo Daniele Gullà e Nicola Tosi. Daniele Gullà e Nicola Tosi che analizzeranno le luci sismiche nella loro forma energetica, quindi uno studio molto particolare anche legato a nuovi macchinari che vengono fatti. Insomma, Daniele Gullà è tecnico forense che lavora per Mistero, cioè insomma avete visto molte volte Mistero, quarto grado, in altri ambiti, magari anche nel
scientifico,
è stato, perché comunque ha lavorato molte volte con la polizia scientifica per delitti e varie cose, quindi
quindi sabato 21
all'Abbazia dei Colle Medio, all'uscita dell'Ipa Bianca, alle 45, dalle 9 siamo lì, e tutta la giornata ci sarà il sole, perché
ho il privilegio
di saperlo. Sarà una bellissima giornata, quindi comunque anche una giornata della campagna umbra, e insomma potete venire giù e direttamente iscriversi al convegno.
Molto bene, sabato 21, quindi è un appuntamento importante a ricordare, io ci sarò, quindi vi aspettiamo.
No more.
Changes Life, Frontline, devo dire. Fantastico. Devo dire che è fantastico questo pezzo che hai scelto, molto molto bello. Senti, ma tu ora lavori in un gruppo, stai in un gruppo, lavori in una parola grossa per quello che riguarda gli artisti, però
anche artista è una parola grande.
Anche artista, vabbè, dai. No, dai. A modo tu sei un artista,
sì,
perché no?
A modo mio, sì. A modo mio lo siamo tutti. No, sinceramente sto lavorando con dei ragazzi con i quali stiamo portando avanti un progetto molto simile a ciò che hai ascoltato stasera, tolti di Purple, quello che è più sulla la linea britannica anni 70. Stiamo cercando di fare una cover band che non sia la solita cover band, quindi proporre una musica che almeno qui a Perugia non è molto diffusa, nonostante ovviamente la playlist è uno spunto perché facciamo anche pezzi più commerciali, però diciamo la direzione è quella. E c'è un grande sforzo anche a livello sulla ricerca del suono, insomma stiamo lavorando, è un progetto sicuramente ambizioso, però dai, siamo a buon punto. Poi ho anche il privilegio di suonare con ragazzi veramente forti, quindi diciamo quella è stata sempre la mia capacità di contornarmi di gente più brava di me e che mi ha fatto
con... Quindi vedi che sei un artista.
Beh, su questo sì, ci ho avuto sempre la fortuna di suonare con gente brava, quindi è importante, perché poi questo è il classico genere di musica che è apparentemente semplice e poi quando lo fai ti rendi conto di quanto è difficile. Usciremo da qui a breve, spero che mi rinviterai o lo comunicherai, insomma mi pubblicizzerai un po', però nel frattempo ne approfitto per salutarli, che sono Luana, Michele alle tastiere, quindi c'è un c'è un nome fisso,
un qualcosa di remake, sì,
c'è un remake, Daniele, certo, alla batteria e Marco al basso,
magari la fissazione tua,
Marco Giovagnoni al basso,
Marco vabbè, allora,
quindi
allora
il bassista è rimasto lo stesso,
allora c'è Marchino,
abbiamo preso, pensa che c'era anche l'idea di riformare
i due quinti ci sono.
Però se ci avessimo bisogno di un secondo tastierista sappiamo chi chiamare, adesso che ci siamo rivisti. Tanti pezzi li conosci.
Beh, abbastanza.
Vedi, due universi che già si conoscevano si sono rincontrati. Oddio, due universi che si incontrano è un po'...
Sì, però, diciamo,
è un paradosso
erano
però.
Due universi paralleli.
Erano paralleli, ma non così paralleli.
Vedi, perché due rette parallele, è vero che non si incontrano mai, ma chi mi dice che...
No, c'è la teoria che si incontrano all'infinito.
Sì, infatti.
Sì, secondo anche la meccanica.
Però anche il concetto di infinito poi diventerebbe...
Vabbè, poi andiamo sulle stringhe.
Dopo
ci stanno più calzoni.
Multiverso.
bello. Una volta che possiamo anche parlare magari di meccanica quasi e fisica quantistica.
Sì, magari perché no? Qualcun altro.
proverò con Rubbia. Se...
Sì, ecco.
Il numero ce l'ho, quindi vediamo.
Perfetto.
Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qua con noi per quest'ora e mezzo, insomma, di trasmissione, e grazie per la disponibilità.
No,
appunto,
a voi.
No, io sono sempre contento quando mi circondo da amici, insomma, che a cui piace la musica, a cui piace fare musica, a cui piace insomma quello che è un po' tutto quello che riguarda la musica. E so che in chiusura ci hai preparato un pezzo per la chiusura, cioè hai preparato un pezzo. E sì. Intanto diciamo il titolo, poi magari lasciamo anche i contatti.
Ma guarda, torno alle origini con Blackmore, perché poi è il chitarrista che mi ha fatto un po' innamorare della chitarra elettrica, quindi... Però anche qui ti do una cover, perché ultimamente, guarda, mi sono appassionato proprio nell'ascoltare le cover, perché poi scopri delle cose incredibili, no?
Delle chicche,
sì, che certe volte poi anche per la qualità con cui venivano registrati una volta i dischi non sempre sono evidenti. Oggi comunque, per quante critiche abbiamo fatto alla musica, c'è da dire che almeno a livello
sonoro... Una volta toglievamo il fruscio, oggi lo rimettiamo, no?
Esatto.
Dico bene.
Però per togliere il fruscio, se mettevi il Dolby, dovevi scegliere se ascoltare la musica o ascoltare il fruscio.
È normale. Come si chiama il pezzo?
Cioè, anzi, scusa, dove dice se ascoltai il fruscio o non senti niente, perché tagliavi le...
Beh, il filtro, sì.
Sì, filtro. Sentivi il filtro.
Il filtro.
Il pezzo è Stone Cold di Rainbow, però in una versione dei Jaded Heart che l'hanno rifatta come cover.
E visto che, visto che siamo in chiusura, vuoi lasciare i tuoi contatti o dove ti possono trovare i nostri amici?
Sì, io ho il contatto Facebook per adesso ed è, diciamo, in lavorazione la pagina del gruppo, quindi poi ovviamente
ci farai sapere così la ripubblicheremo.
Sì, anche perché stiamo un po' indecisi con il nome, quello è proprio uno scoglio.
Quello è sempre un po' lo scoglio di tutti,
è lo scoglio di tutti. Però c'è l'idea di fare un piccolo un piccolo filmato di presentazione, quindi di fare una cosa, non la solita pagina.
Quindi una sorta di background,
sì,
una partenza da lì?
Sì, dove magari mettiamo qualcosa di suonato, oppure faremo una piccola serata dove filmeremo, diciamo, i punti salienti per dare anche subito un'immagine immediata di noi.
Di quello che è già visivamente.
Esatto, ovviamente noi ci teniamo in contatto e te lo farò sapere.
Perfetto, Michele, se ti vogliono trovare, dove ti possono trovare?
In tanti posti, diciamo. Allora, la mia pagina è Blue Planet Art, scritto art come cuore, non come terra, il cuore del pianeta blu. Se no, Perugia Meteo, e Michele Cavalluce su Facebook. Per quanto riguarda tutto quello che vedete, dice, passare sulla mia pagina, non mi cancellate, perché magari potete considerarmi quasi uno spam.
Perché sono tante le informazioni comunque, e sono importanti anche quelle. Grazie Alessio, grazie Michele,
grazie a te,
per quello che riguarda l'Universo Parallelo ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie anche ad Alessandro Ticozzi per le preziose informazioni di questa sera, appunto come ospite abbiamo avuto il piacere di sentire da parte di Alessandro Black Edwards. Ciao a tutti.
Ciao.